Una chiave di lettura.
Ed eccoci alla chiave di lettura di oggi, lunedì 7 luglio. Ancora ben trovati all'ascolto da Antonella Palermo e da Angelo Paoluzzi, docente di giornalismo all'Università LUMSA di Roma, che come ogni lunedì mattina a quest'ora ci aiuta a commentare i fatti del giorno. Buongiorno Angelo.
Buongiorno Antonella.
Oggi parliamo del G8 che inizia in Giappone. L'appello all'Angelus di ieri di Papa Benedetto XVI, il G8 aiuti i poveri. I membri del G8 mettano al centro delle loro deliberazioni i bisogni delle popolazioni più deboli e più povere. Queste alcune delle parole del Papa, Angelo.
È un problema che ormai da qualche tempo si agita. A che serve il G8? Come molte grandi istituzioni internazionali, le stesse Nazioni Unite, la stessa Europa occidentale, Unione Europea, sono in crisi perché probabilmente trattano con i problemi di oggi con i criteri di ieri. Per esempio, facciamo subito un calcolo. Sono presenti a Hokkaido gli otto cosiddetti otto grandi, però c'è poi la Cina, l'India, il Brasile, il Sudafrica, che ne sono fuori, che come popolazione corrispondono alla popolazione del G8 istituzionale. Allora, questo già significa che c'è qualche cosa che non marcia in questa organizzazione, tant'è vero che se facciamo un bilancio, gli ultimi G8 che si sono svolti sono stati praticamente inutili. Non hanno risolto nessun problema che è stato loro sottoposto.
Perché?
Problemi di solidarietà, la fame, il petrolio, l'inquinamento, nessuno. Allora, a me fa l'impressione di un vecchio club inglese di persone che stanno lì dentro, si raccontano le storie del mondo di quando erano giovani, però non aiutano a risolvere i problemi di oggi. Ci sono 800 milioni di persone che muoiono letteralmente di fame. Che cosa è stato fatto negli ultimi tempi? Che non è soltanto la voglia di denuncia, è anche magari è anche una chiamata a responsabilità di ognuno di noi. Ma il mondo ricco che cosa ha fatto perché tutto questo migliorasse?
Perché si arriva a questo punto? È un problema di ordine, diciamo, burocratico, di volontà politica?
No, c'ha ragione il Papa,
pigrizia.
Manca una visione etica dei problemi, manca il senso dell'altro, del prossimo. Il prossimo che non è solo quello che ti sta vicino, col tuo connazionale, ma è anche quello che dall'altra parte del mondo non ha da mangiare. L'esempio è tipico, insomma, le grandi nazioni industrializzate si erano impegnate a devolvere una parte del proprio reddito, lo 0,17% a favore dei popoli in via di sviluppo, e non lo hanno fatto. Sono sempre in debito. Ecco, e quindi questo già significa che ognuno è un po' ristretto nei propri problemi, guarda a se stesso, non va fuori del proprio orizzonte egoistico, magari qualche volta con qualche egoismo etnico addirittura.
Che ne pensi di quanto scrive Domenico Siniscalco oggi sulla Stampa? In rassegna stampa abbiamo letto un frammento di questo articolo, oltre la crisi globale, che si conclude diciamo con un accento abbastanza positivo, cioè non siamo alla fine del mondo, quasi certamente siamo alla fine di un mondo, e quindi la crisi potrebbe anche aprire,
sì,
ad uno spiraglio più positivo.
La distinzione dell'ex ministro dell'economia è giusta. Non siamo alla crisi del mondo, siamo alla crisi di un mondo, del mondo di ieri. Ragioniamo, insomma, la politica ragiona con i criteri della divisione di Yalta, ancora 1945. la fine della Seconda Guerra Mondiale, i cinque che fanno parte del Consiglio di Sicurezza, che pongono i loro veti oppure permettono certe cose, in un mondo che è assolutamente diverso, che è stato sconvolto dalla tecnologia, che è stato sconvolto dall'emissione di CO2, che è stato sconvolto dalla calotta dei poli che si sta squagliando, che è stato sconvolto anche dal raddoppio della popolazione del mondo, e che è stato sconvolto addirittura dal fatto che c'è più cibo di quanto ne serve, però non viene distribuito. Ed è questo lo scandalo, e questa è la cosa per la quale saremo puniti, io credo. Non vorrei essere catastrofico, ma certamente queste nostre responsabilità non vanno disattese. Ognuno di noi, specialmente chi vive in paesi in cui c'è un benessere, deve far sentire il peso della propria indignazione nei confronti di quello che sta succedendo.
Qualcuno parla di eccessivo catastrofismo ambientale, da Al Gore in poi.
Non ho dei parametri, certo, tecnici per poter dire, però certamente qualcuno ne parla, qualcuno lo contesta, c'è ancora una grossa discussione su questo, qualche volta la discussione è interessata. Chi contesta questo,
diciamo,
è per minimizzare gli effetti, chi invece lo fa il catastrofista vorrebbe raggiungere altri obiettivi. Certamente vediamo una cosa: intorno a noi aumentare le montagne di rifiuti, il tempo che si sconvolge, l'Ivrist che sta cominciando a celarsi, addirittura l'unico piccolo ghiacciaio che avevamo in Italia, quello del Gran Sasso, non c'è più. Era il ghiacciaio più meridionale del mondo.
Insomma, un po' di preoccupazione.
Sì, un po' di preoccupazione.
Ce l'abbiamo. Comunque Bush dice che sarà costruttivo sul
clima. Sì, ma quello che dice Bush, secondo me, è del tutto inafferente. In questo, Bush ha condotto in 8 anni una politica fallimentare su tutto, quindi quello che dice, ormai l'anatra zoppa sta aspettando di andare in pensione.
In vista del G8, i presidenti delle 9 conferenze episcopali dei paesi membri del gruppo hanno indirizzato una lettera ai leader oggi riuniti in Giappone proprio per esortarli ad onorare l'impegno assunto nella lotta contro la povertà e gli effetti estremi dei cambiamenti climatici. Allora, l'appello Papa, l'appello dei Vescovi, queste parole...
L'appello dei Vescovi deve essere poi sostenuto dall'opinione pubblica dei cattolici, degli uomini di fede, di qualsiasi fede, perché non dimentichiamo che tra chi ha fame non ci sono solo i cristiani, ci sono i musulmani, ci sono i buddisti, grandi, grandi paesi asiatici risentono ancora di questa fame, e ci sono anche da noi delle sacche di povertà. La crisi incombe ed è una crisi di carattere generale, della quale pochissimi hanno dato sino adesso una descrizione che possa essere ritenuta razionale. Tutti sono un po' affannati nel chiedersi: ma come mai questo sta succedendo? Ognuno dà qualche ricetta, poi gli 8 si radunano, parlano fra loro, fanno belle promesse, fanno slittare i tempi, per esempio, della riduzione del CO2. Adesso credo che addirittura sia stato proposto di farla slittare al 2050. Al 2050, se continuano le cose così, probabilmente saremo avvolti in una nuvola di fumo acido che ci impedirà di respirare.
Stessi parametri diventeranno ormai datati.
Appunto.
Grazie Angelo per questo commento, ti ritroveremo lunedì prossimo. Buona settimana Angelo.
Grazie altrettanto.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana, in diretta.